Vogliamo rivolgerci alla parola del Signore, così come la troviamo scritta al capitolo 9 del libro della Genesi. Leggeremo dal versetto 8 al versetto 17. Genesi, capitolo 9, dal versetto 8. Poi Dio parlò a Noè e ai suoi figli con lui, dicendo: quanto a me, ecco, io stabilisco il mio patto con voi, con i vostri discendenti dopo di voi e con ogni essere vivente che è con voi, uccelli, bestiame e tutti gli animali della terra con voi, da tutti quelli che sono usciti dall'arca a tutti gli animali della terra. Io stabilisco il mio patto con voi, nessun essere vivente sarà più sterminato dalle acque del diluvio e non ci sarà più diluvio per distruggere la terra. Dio disse: ecco, il segno del patto che io faccio tra me e voi e ogni essere vivente che è con voi per tutte le generazioni future. Io pongo il mio arco nella nuvola e servirà di segno del patto fra me e la terra. Avverrà che quando avrò raccolto delle nuvole al di sopra della terra, l'arco apparirà nelle nuvole. Io mi ricorderò del mio patto fra me e voi e ogni essere vivente di ogni specie, e le acque non diventeranno più un diluvio per distruggere ogni essere vivente. L'arco dunque sarà nelle nuvole, e io lo guarderò per ricordarmi del patto perpetuo fra Dio e ogni essere vivente, di qualunque specie che è sulla terra. Dio disse a Noè: questo è il segno del patto che io stabilisco fra me e ogni essere vivente che è sulla terra. Il passo che abbiamo appena letto inizia con una nota di intimità che mostra la grandezza dell'amore di Dio verso l'umanità, verso Noè sicuramente in primo luogo e verso i suoi figli, e siccome loro erano l'umanità in quel momento possiamo estendere questo atto nei confronti di tutti. In che senso un atto d'amore? È il fatto che Dio parli a Noè, Dio riveli il suo cuore, Dio faccia conoscere le sue intenzioni. Dio parla al suo servo Noè e si rivolge loro personalmente dicendo delle parole. Come queste rivelazioni avvenissero noi non lo sappiamo, possiamo immaginare una voce dal cielo, non sappiamo certamente che Dio ha parlato in molti modi, in molte maniere diverse ai padri, anche per mezzo dei profeti. Non sappiamo se Dio diede una parola profetica a Noè, ma chiaramente Dio si rivelò. Dio è un Dio parlante. E il fatto che parli agli uomini è una grande dimostrazione d'amore. Pensateci, quando noi abbiamo malanimo nei confronti di qualcuno, quando siamo, diciamo, arrabbiati con qualcuno, dopo avergli parlato, magari usando cattive parole, non cessiamo di parlare con questa persona, no? Ci ritiriamo. Il mutismo, il ritiro è uno dei segni della difficoltà del rapporto, della ostruzione nel rapporto, del fatto che non c'è corrispondenza, non c'è flusso di sentimento. E il mutismo è sicuramente un segno di un rapporto deteriorato, mentre la parola, il parlare, e soprattutto quando chi parla è un essere così grande come Dio, è sicuramente un segno già di per sé del suo amore, della sua benevolenza, della sua buona disposizione. E qui Dio parla, e parla in modo particolare rivelando i dettagli di quello che è un patto che aveva stabilito. Noi parleremo proprio questa mattina di questo patto. Abbiamo visto già prima che il Signore aveva accennato a questo patto, al versetto 18 del capitolo 6: io stabilirò il mio patto con te, tu entrerai nell'arca. Ma qui entra nei dettagli. Che cos'è questo patto? Che genere di patto è? Ecco, ci sono 5 punti che cercherò di coprire il più velocemente possibile, perché voglio arrivare alla fine, che ci riguarda in modo particolare. La prima questione che affronteremo è: qual è la natura di questo patto? Che genere di patto è? La seconda è le ragioni di questo patto. Perché Dio ha voluto fare questo patto e rivelarlo a Noè? La terza è quanto è esteso questo patto, l'estensione del patto. Il quarto è il segno di questo patto. E il quinto è quale insegnamento possiamo trarre da questo patto. Quindi iniziamo subito. Qual è la natura del patto che il Signore sta rivelando a Noè? Un patto che cos'è? È un solenne giuramento, è un impegno, è una promessa che viene regolata da obblighi e doveri che sono precisi, e generalmente si accompagna anche a delle sanzioni più o meno severe che riguardano la parte che eventualmente non dovesse attendere ai vincoli del patto, cioè dovesse allontanarsi dal patto, dovesse essere inadempiente. Questo è un patto. E nel breve passo che noi abbiamo letto, troviamo ben 7 volte la parola berit, patto o anche alleanza. Perciò comprendete che veramente è l'insegnamento centrale. Abbiamo letto dal versetto 8 al versetto 17, e 7 volte Dio dice il patto che ho stabilito, è ripetuto continuamente. Quindi sicuramente è questo l'insegnamento centrale. Un patto stabilito da Dio, che è il suo impegno, la sua promessa, che avrebbe regolato le proprie azioni nei confronti degli uomini. Insomma, come si sarebbe vincolato in una relazione con gli uomini. Ora, chiaramente, noi conosciamo e abbiamo nozione, c'è tutto, diciamo, il diritto, no? Civile, che parla di come si devono fare i contratti, gli atti, insomma. E generalmente quando un patto o un atto viene fatto tra varie parti, due o più parti, ma questo patto che Dio fa è una transazione, se volete, del tutto speciale, ha delle peculiarità che voglio farvi notare. E ha delle corrispondenze sicuramente con i patti e i contratti che gli uomini fanno, ma ha anche delle peculiarità. Qual è la prima e la più importante? È che è un patto unilaterale e incondizionato. Cioè, noi sappiamo che in una relazione sono necessarie almeno due parti, possono essere anche tre o quattro o ancora di più, ma e quando è così, un patto è sempre il frutto di un accordo, di una negoziazione. Una parte promette certe cose, l'altra parte ne promette altro. Quando andate dal notaio e dovete fare un patto o un contratto di compravendita, una parte promette di cedere la proprietà, l'altra parte promette che pagherà questa cessione, e così via. Ma in questo caso Dio fa delle promesse, Dio si impegna a fronte di che cosa? A fronte di nessun contraccambio, a fronte di nessuna richiesta. qui non sta chiedendo assolutamente nulla. Io faccio un patto, e questo patto che io faccio lo faccio con te, con i tuoi figli, con gli animali, con la terra, adesso vedremo l'estensione. Ma che cosa chiede Dio a Noè? Cosa chiede ai suoi figli? Nulla, nulla di nulla. Dio fa un patto, lo fa in modo unilaterale, pone lui le condizioni, si limita, perché in qualche modo è un'autolimitazione da parte di Dio, cioè Dio sta dicendo: io da ora in poi non farò più quello che ho fatto nel passato. Potrei mandare un altro diluvio, ma non lo mando, e prometto, mi impegno che io non lo manderò. Quindi fa una promessa fatta da un essere, un Dio che non può mentire, no? E guardate che qui c'è proprio una sottolineatura sulla persona di Dio. Poi Dio parlò a Noè e ai suoi figli dicendo: quanto a me, ecco, stabilisco il mio patto. È tradotto in italiano, ma in realtà l'ebraico è molto forte ed enfatico, dice: io, proprio io, ecco, io faccio il mio patto con te. Dio non può essere infedele, Dio non può mentire. Se Dio avesse semplicemente detto: va bene, io non distruggerò più la terra con il diluvio, sicuramente non l'avrebbe fatto. Ma qui, per accertare con sicurezza, egli vuole formalizzare questo suo proponimento, vuole renderlo, come dire, blindarlo, ecco. E quello che voglio farvi osservare è che è un motu proprio, cioè non è indotto, né prodotto, né sollecitato, né richiesto, né è una risposta in alcun modo in qualcosa che fosse negli uomini. Che cosa ci hanno messo gli uomini? Cosa ci ha messo Noè? Cosa ci mettono i figli di Noè? E cosa ci mettiamo noi in questo patto? Una cosa sola: la nostra colpevolezza, il nostro peccato, il nostro merito di essere distrutti. E qui in realtà Dio sta dicendo: vedete, siccome l'abbiamo letto già prima, siccome l'uomo è corrotto, siccome l'uomo non pensa solo a e altro che il male, io non distruggerò più la terra. L'abbiamo visto. E qui Dio sta, appunto per un motu proprio, per una ragione che sta dentro di lui, non per qualcosa che vede o che prevede negli uomini, facendo una promessa di grazia. Questo patto dell'arco nella nuvola o nelle nuvole, questo patto con Noè e quindi con l'umanità, è un patto che esprime la misericordia di Dio, la grazia di Dio e la promessa che Dio avrebbe trattato gli uomini non secondo i loro meriti, ma secondo la sua benevolenza, misericordia, grazia e onnipotenza, certo. Niente di niente che è nell'uomo, che può essere previsto o di potenzialmente buono, ipotetico, reale, ha causato questo patto. Vedete, alcuni dicono che Dio si comporti così perché si comporta negli uomini scegliendoli, eleggendoli, perché prevede le loro buone azioni. Ma quali azioni avrebbe mai potuto prevedere di buone in Noè, nei suoi figli e in noi? L'ubriachezza di Noè, la profanazione di suo figlio Cam, l'idolatria di Israele, le tue, le mie bestemmie, malvagità, furti, cattivi pensieri, egoismo, idolatria, Che cosa ha visto o ha potuto prevedere Dio negli uomini? Dio fa questo patto perché se non l'avesse fatto non avrebbe potuto far altro che distruggere e annientare l'opera delle sue mani, ma lui vuole portare avanti l'opera della redenzione per amore di se stesso, per amore del suo nome, per la sua gloria. Egli decide di mostrare benevolenza e grazia. Questa è la natura del patto. Ma poi questo passo parla anche delle ragioni per cui il Signore stabilì questo patto, e certe ragioni sicuramente rimarranno sempre misteriose e segrete per noi. Noi non possiamo investigare le profondità della mente di Dio. Quando qualcuno dice: ma Dio ha fatto questo, ma perché l'ha fatto questo? Ora, perché è stata la sua volontà? Questo si risponde in questo modo: ma perché è successo questo? È successo questo perché è stata la sua volontà. E perché è stata la sua volontà? E quando tu stai chiedendo il perché della volontà di Dio, stai cercando una spiegazione per qualcosa che è al di sopra di Dio stesso, e al di sopra di Dio stesso e della sua volontà non c'è nulla. Per quanto mi riguarda, considerando me, il mio essere, ci sono i miei bisogni, ci sono i miei desideri, ci sono i miei pensieri, ci sono i miei proponimenti, c'è la mia decisione, la mia volontà, quello che poi io scelgo di fare. Al di sopra di quello che io scelgo di fare, della mia volontà, che cosa c'è al di sopra di me, in me stesso? Niente. In me stesso, al di sopra della mia volontà c'è certamente Dio e le regole, altre leggi, eccetera, che devono regolare la mia volontà, anche quelle civili. Ma per quanto riguarda il mio essere, la volontà è la parte più alta, è il centro direttivo del mio essere. E per quanto riguarda Dio, che cosa ci può essere di più alto della sua volontà? Noi non possiamo chiedere perché Dio ha voluto così e comprenderlo tutto, però alcune cose le comprendiamo. Per esempio, comprendiamo che Dio volle fare questo patto perché Noè, nel resto della sua vita, avrebbe dovuto conoscere altre esperienze che avrebbero potuto farlo impaurire molto. Cosa ne pensate voi? Dopo che Noè esce dall'arca, dopo che, insomma, la gioia dei primi giorni, si gode questo sole che riscalda la terra, comincia a rallegrarsi del profumo dei fiori che spuntano dalla terra, immaginiamo che era primavera, entra l'estate, ma quando qualche nuvola cominciava a apparire all'orizzonte, quando qualche goccia d'acqua cominciava a cadere, quando un temporale nascondeva il sole, cominciava a piovere a dirotto, che cosa avrebbe potuto pensare Noè? Cosa avrebbero potuto pensare i figli di Noè? Ecco, un altro diluvio. Ma Dio lo vuole rassicurare: lo so quello che avete attraversato, quell'anno che avete trascorso chiusi dentro l'arca è stato un grande trauma per voi. È stato qualcosa che vi ha segnato, ma alla prossima pioggia, al prossimo temporale, al prossimo tuono, al prossimo fulmine, non abbiate paura. Io vi prometto che non dovete stare in ansia, un diluvio non verrà mai più. Vedete, Dio viene incontro con grande condiscendenza alle nostre paure. Noi molte volte abbiamo delle paure che sono irrazionali, altre volte abbiamo delle paure che sono vere e reali, no? Immagino, no? Alcuni di voi possono stare in perfetta salute, stanno bene, hanno tutto dal punto di vista, diciamo, quotidiano non vi manca nulla, avete una casa, avete degli abiti, avete una buona salute, e a un certo punto cominciate a pensare: ma il mio futuro, domani, fra una settimana, fra un mese, fra un anno, cosa succederà? E se mi ammalo? E se muore mio padre? E se muore mia madre? Sì, sono tutte cose che possono succedere, ma se pensiamo a quello che noi stiamo vivendo adesso, non ci sarebbe ragione di avere paura, soprattutto pensando che Dio, che si è preso cura di noi fino a questo momento, continuerà a farlo. Alcune paure sono reali, perché alcuni di noi hanno delle malattie, alcuni di noi sanno che hanno una consapevolezza più chiara di non essere immortali e che potrebbe darsi che la propria vita sarà abbreviata. E si domandano: e cosa sarà dopo di me? Cosa succederà? Ma qui Dio fa una promessa, perché sa benissimo che gli uomini in un momento o nell'altro della loro vita si renderanno conto della loro precarietà, e Dio sa che noi non siamo leoni, ma siamo pecore, e le pecore per natura non sono animali coraggiosi e impavidi. Si parla del coraggio del leone, del cuor di leone, no? Ma non si dice mai un cuor di pecora per dire una persona che è coraggiosa. Piuttosto si parla delle pecore come animali indifesi e timorosi. Perché Dio li ha voluti fare così? E così ci ha fatti, così ci paragona a noi. Gesù paragona se stesso a un pastore e alla sua chiesa a un gregge di pecore. Vi piaccia o no? Noi siamo pecore, ma il Signore è il nostro pastore, che ha detto: nulla ti mancherà. Lui si prende cura di noi e viene incontro alle nostre debolezze con grande condiscendenza. Ah, ecco perché Dio fa questo patto. Dio vuole mostrare a Noè che non ha niente di cui avere paura, ma non solo a Noè, lo vuole mostrare anche alle generazioni future, lo vuole mostrare anche a noi, gente come noi, che crediamo nella storicità del racconto biblico, cioè crediamo che realmente un diluvio è avvenuto. Noi possiamo testare la fedeltà di Dio. Dio aveva detto a Noè che non sarebbe mai più venuto un diluvio, fino ad ora non è avvenuto. E non avverrà, perché Dio quello che promette lo fa. Dio fa la piaga, poi la cura. Dio crea l'avversità e la fa finire. Il patto è un mezzo straordinario di rivelazione, e Dio continuerà a assicurare e dare certezza e coraggio al suo popolo tramite altri patti. Vedremo poi il patto con Abramo, eccetera, con Davide, il nuovo patto, la legge, poi con Davide, poi il nuovo patto nel sangue di Cristo. E questo patto quanto è esteso? Ecco, questa è un'altra cosa che noi vediamo di particolare in questo patto, perché noi vediamo che prima di tutto questo patto è esteso a Noè, ai suoi figli, ai loro discendenti dopo di loro. In un certo senso è un patto fatto con tutti gli esseri umani, è un patto universale, anzi un patto universalistico, perché è incondizionale, riguarda in modo incondizionale tutti gli uomini. Perché tutti gli uomini? Perché esiste una sola razza nel mondo, la razza umana. E se noi accettassimo veramente il messaggio della Scrittura, non dovremmo fare distinzioni tra gli esseri umani da questo punto di vista. Siamo tutti veramente sullo stesso piano. E questa è la dimostrazione che Dio tratta tutti quanti gli uomini allo stesso modo. Non c'è nessuna base biblica, scritturale, per qualunque forma di discriminazione razziale, di razzismo. È qualcosa di assolutamente vergognoso che ci siano stati degli uomini che si sono basati sulla scrittura per giustificare il loro odio nei confronti di persone, esseri umani che hanno un colore della pelle diverso, o consuetudini diverse, o culture diverse, o semplicemente perché sono nati e cresciuti in posti diversi del mondo. Un patto che riguarda tutti quanti gli uomini, siamo tutti sullo stesso pianeta, siamo tutti nella stessa barca. Un patto che riguarda tutti gli esseri viventi, cioè tutto ciò che ha vita sulla terra. Dio promette che avrebbe preservato non solo l'umanità, ma tutta la biosfera, ciò che Lui aveva creato, tutta la vita, anche gli animali, sì, anche gli animali e anche la terra, che è la casa dell'uomo. Non solo l'uomo, non solo i compagni dell'uomo e ciò che gli sarebbe servito come cibo e gli sarebbe servito come aiuto nel lavoro, ma anche la casa dell'uomo Dio non l'avrebbe distrutta. Quindi Dio è colui che regge, governa e preserva tutte le cose, e qui si prende un impegno: questo mondo durerà. Fino a quando deve durare? L'umanità durerà, fino a quando deve durare? La vita animale, la vita a tutti i livelli, biologica, durerà fino a quando deve durare? Fino a quando io non avrò stabilito e io stabilisco un segno. E questo è il mio quarto punto, il segno di questo patto, affinché ci potesse essere la certezza per rendere solida e ferma questa promessa. Dio dà un segno, una testimonianza, un segno a suggello di questo patto. Possiamo dire che l'arco della nuvola è il sacramento del patto. Che cos'è un sacramento? Un sacramento è un segno visibile di una realtà invisibile. Noi generalmente evangelici rifuggiamo questo termine, però in realtà quando parliamo degli ordinamenti o dei sacramenti del nuovo patto, diciamo il battesimo e la cena del Signore. Che cos'è il battesimo? Nessuno di noi crede che farsi un bagno, che poi neanche diciamo troppo lungo perché entrate nell'acqua e uscite nell'acqua, abbia il potere di lavare i peccati. Però è un segno di qualcosa che è stato fatto, di una morte in Cristo, di una risurrezione in Cristo, di un perdono, di un lavacro, di un bagno della rigenerazione che è stato fatto quando abbiamo creduto nel Signore. Nessuno di noi pensa che mangiando un pezzo di pane e bevendo un sorso di vino noi acquisiamo la grazia direttamente dal cielo, però è un segno che noi ci stiamo nutrendo, come il nostro corpo si nutre del pane, del vino, così il nostro spirito, mediante la fede, si nutre del corpo di Cristo, del sangue di Cristo, e che il dono di Cristo, del suo corpo, del suo sangue, per noi sono stati la vita. Ora, questo arco nella nuvola era un segno di che cosa? Era un segno che ha un significato particolare. Dio volle dare un segno visibile, concreto, fisico, di una realtà spirituale, e questo aveva lo scopo di rendere concretamente visibile, di mostrare ai sensi, agli occhi, qualcosa che diversamente sarebbe rimasto ignoto. Cioè Dio dà dei supporti, dei sostegni alla nostra debolezza. Non solo ha voluto lasciare un segno, ha voluto dare un segno a Noè e ai suoi figli, ma l'ha voluto lasciare ancora oggi noi vediamo apparire l'arcobaleno. Proprio qualche giorno fa c'è stata una sorella che ha fatto una bellissima foto di un arcobaleno che era apparso a Catania. In questi giorni c'è stato un po' di pioggia, ma lo vediamo ogni volta che noi vediamo l'arcobaleno. Che cosa è? È la testimonianza della condiscendenza di Dio. Non ha dato un segno a Noè che sarebbe durato solo per la generazione di Noè, siccome quel patto sarebbe stato valido per tutti gli uomini, per tutti i tempi. Ci sono arcobaleni in Nuova Zelanda, arcobaleni in Lapponia, arcobaleni in Africa. Perfino nel deserto, quando piove, ci sono degli arcobaleni. Dovunque ci sono uomini, dovunque c'è pioggia, dovunque c'è questo effetto della rifrazione, ecco, si può vedere il segno dell'arcobaleno, dell'arco nella nuvola. Quindi Dio ci ha lasciato dei segni, e non solo questi, noi abbiamo i segni della sua esistenza e della sua potenza dappertutto, i suoi segni sono ovunque, perché Dio è un Dio che firma le sue opere d'arte. Lo vediamo negli uomini, lo vediamo nel creato. Calvino diceva che il creato è il teatro dove Dio mostra la sua gloria. Quanti guardano con occhi credenti un piccolo protozoo con un flagello che gira per farlo muovere, e studiano il modo in cui quel flagello, un piccolo pelucco che esce a forma di coda e fa muovere quel protozoo, chi studia come è fatto, la complessità delle proteine che formano questa macchina, vede, se è un credente, la gloria di Dio. Certo, molte persone non la vedono, ma non lo vedono perché sono ciechi, non perché non la mostri. Il naturalista che guarda la natura e osserva gli animali, dai più piccoli insetti agli animali più grandi e maestosi, scruta le profondità dell'universo, non può fare altro che riconoscere che Dio parla e ci parla in molti modi e in molte maniere, che i cieli raccontano la gloria di Dio, il firmamento annunzia l'opera delle sue mani. I segni di Dio sono dappertutto. E però questo arco nella nuvola è un memorandum, ed è piuttosto sorprendente leggere che questo memorandum non serviva all'uomo, per l'uomo è una testimonianza, ma ci dice il Signore nel passo che abbiamo letto: quando io vedrò l'arco che appare nelle nuvole, io mi ricorderò del mio patto. In altri termini, certo, qui ancora una volta abbiamo il linguaggio umano, io mi ricorderò, ne abbiamo parlato. Perché Dio dice così? Non perché ci sia la possibilità che Dio dimentichi qualcosa, ma perché ogni volta che appare l'arco sia rinnovato il ricordo della sua clemenza e della sua pazienza. Dio non ci vuole far pensare neanche per un istante che in lui c'è una tensione, da una parte il desiderio di giudicare e dall'altra parte qualcosa che lo frena, come se ci fosse una sorta di schizofrenia. Ma se Dio dovesse agire secondo la sua giustizia, non può far altro che distruggere il mondo, ma egli si ricorda, egli vuole dinanzi a sé. Costantemente, quotidianamente, possiamo pensare che quotidianamente ci sono degli arcobaleni da qualche parte nel mondo. È Dio che vede il mondo nella sua interezza, gli ha sempre dinanzi a sé la testimonianza della sua pazienza, della sua clemenza, della sua misericordia, della sua grazia. C'è presso gli ebrei una consuetudine: ogni volta che un ebreo devoto vede un arcobaleno nel cielo, pronuncia una particolare preghiera, una particolare benedizione, che dice così: benedetto sei tu, o Signore, nostro Dio, o Yahweh, Re dell'universo, che ti ricordi dell'alleanza e che sei fedele all'alleanza e che mantieni la promessa. Ora vi inviterei a imparare questa benedizione, perché questo non vale solo per gli ebrei, ma vale per tutti quanti noi. Benedetto sei tu, o Signore, nostro Dio, Re dell'universo, che ti ricordi dell'alleanza, che sei fedele all'alleanza e che mantieni la promessa. Un memorandum, un simbolo. Un simbolo è come tutti i simboli, vedete, noi possiamo cadere nell'errore di vederci più cose di quelle che dovremmo, no? E c'è questo pericolo. La forma, la posizione, le circostanze in cui appare, la bellezza, potrebbero indurre a fare molte considerazioni intorno al significato simbolico di questo segno. Certo, non credo che sarebbe molto veramente utile spiritualizzare troppo, perché potremmo cadere nella pedanteria, però sicuramente è un meraviglioso esempio, cioè, ha qualcosa da insegnarci. Pensateci, è un arco senza frecce puntato verso il cielo, perché l'arco nella nuvola, ed è una bellissima illustrazione, un messaggio che dalla terra giunge fino al cielo, giunge fino a Dio, ed è una testimonianza non di guerra, ma di pace, in attesa che cielo e terra si ricongiungano e non ci sia più la distinzione tra il cielo e la terra. Perché che cosa è il paradiso se non il cielo che viene sulla terra? Un bellissimo simbolo. Ora, qual è l'insegnamento di questo patto? E con questo concludo. Certamente questo arco della nuvola, questo arcobaleno, deve avere un insegnamento più profondo e concreto per noi che viviamo nel tempo del Vangelo e siamo parte di un patto migliore. Cioè, noi non solo ci troviamo nel patto dell'arcobaleno, no? Ma noi ci troviamo nel patto della grazia, nel nuovo patto, nel patto nel sangue di Cristo. E c'è, la domanda è proprio questa: c'è qualche corrispondenza tra il patto dell'arco nella nuvola e il nuovo patto? E la risposta è certamente sì. Ci sono altri punti nella Bibbia dove si parla dell'arcobaleno. Per esempio, si parla del patto che Dio ha fatto con Noè in Isaia 54, i versetti dal 7 al 10, ve li leggo, dicono così: per un breve istante io ti ho abbandonata, ma con immensa compassione io ti raccoglierò. Dio sta parlando a Israele, sta parlando alla sua nazione, alla sua amata, alla sua sposa. Si parla dei tempi profetici che avrebbero seguito la deportazione babilonese, e certamente anche si parla di un tempo di grazia di là da venire. In un eccesso d'ira io ti ho per un momento nascosto la mia faccia, ma con un amore eterno io avrò pietà di te, dice il Signore, il tuo Redentore, ed avverrà per me come delle acque di Noè. Poiché come giurai che le acque di Noè non si sarebbero più sparse sopra la terra, così io giuro di non irritarmi più contro di te, di non minacciarti più. E anche se i monti si allontanassero e i colli fossero rimossi, l'amore mio non si allontanerà da te, né il mio patto di pace sarà rimosso, dice il Signore, che ha pietà di te. Vedete come c'è un collegamento tra il patto che Dio ha fatto con Noè con un patto che ha da venire, un patto di pace che non sarebbe rimosso, un patto che manifesta l'amore grandioso e glorioso di Dio. E l'arcobaleno dove lo troviamo? Beh, lo troviamo sicuramente nel libro di Ezechiele, all'inizio, al capitolo 1, il verso 26 e 28, dove c'è questo arcobaleno che accompagna la grande visione di Dio, ma c'è in due punti nel libro dell'Apocalisse. Nel libro dell'Apocalisse, al capitolo 4, i versetti dall'1 a 3, dove viene descritta la grande visione che Dio ebbe, che Giovanni ebbe del cielo, di Cristo, del Signore, del trono. Dopo queste cose guardai e vidi una porta aperta nel cielo, e la prima voce che mi aveva già parlato come uno squillo di tromba mi disse: sali quassù e ti mostrerò le cose che devono avvenire in seguito. E subito fui rapito dallo Spirito, ed ecco un trono era posto nel cielo, e sul trono c'era uno seduto. Colui che stava seduto era simile nell'aspetto alla pietra di diaspro e di sardonico, e intorno al trono c'era un iris, un arcobaleno, che a vederlo era simile allo smeraldo. L'arcobaleno nel cielo, in mezzo al trono di Dio, c'è questo simbolo della pace, dell'alleanza, fatta con tutti gli uomini, certo, ma in particolar modo un'alleanza nuova fatta in Cristo. E poi lo troviamo ancora al capitolo 10 dell'Apocalisse. Poi vidi un altro angelo potente che scendeva dal cielo avvolto in una nube, sopra il suo capo vi era l'arcobaleno. E se leggete bene questo angelo, sebbene qui venga chiamato appunto angelo, però chiaramente il riferimento è al nostro Signore Gesù Cristo, l'angelo del patto. Ma non entro nella questione. Perché vi ho citato questi passi? Giusto per farvi comprendere che c'è un collegamento tra il patto che Dio fa con Noè e l'umanità e il nuovo patto, quello nel quale noi ci troviamo. E gli ultimi minuti di questo sermone saranno proprio spesi per mostrarvi questo collegamento. Prima di tutto, questo arco nella nuvola e il nuovo patto in Gesù Cristo, che cosa ci insegnano? Che il nuovo patto del quale facciamo parte è qualcosa che è stato dato da Dio ed è per pura grazia ed è incondizionato. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio. È un patto di grazia, è un patto che viene dalle viscere d'amore, dell'amore di Dio. Perché noi siamo in Cristo? Perché Dio ha amato chi? Il mondo. Noi eravamo il mondo, noi eravamo ciò che è nemico di Dio, noi eravamo ciò che Dio avrebbe dovuto odiare. Eppure ha amato te, amato me, e ha dato chi? Cristo, il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. È un patto di grazia, è un patto d'amore, è un patto di misericordia, è un patto che riguarda tutti quelli ai quali Dio lo ha esteso. Certo, la sua estensione è più limitata rispetto al patto che Dio aveva fatto con Noè, perché in quel caso erano tutti gli uomini, tutti gli animali, tutti gli esseri viventi, tutta la terra. Ma qui le promesse del nuovo patto non sono per tutti, è un patto che riguarda un numero di persone limitato, che non significa piccolo, perché Giovanni nell'Apocalisse vede una folla che nessuno poteva contare, ma un numero di persone che il Signore ha scelto in Cristo, coloro che il Padre gli ha dato. Quando Gesù stava per andare sulla croce a morire, nella grande preghiera che egli elevò a Dio come sommo sacerdote, egli prega per coloro per i quali stava andando a morire. Ed egli dice: Padre, io ti ringrazio per tutti quelli che tu mi hai dato, quelli che tu hai dato a me. Gesù ha dato la sua vita per chi? Gesù ha dato la sua vita per le pecore. Io sono il buon pastore dà la sua vita per le pecore. E poi dice ancora: come il Padre mi conosce, io conosco il Padre e do la mia vita per le pecore. E ancora: le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono e do loro la vita eterna e non periranno mai, nessuno le rapirà dalla mia mano. Sapete perché voi non mi ascoltate? Dice Gesù ad altri: perché non siete delle mie pecore. E al capitolo 17 leggiamo della preghiera che egli eleva al Padre quando dice: quelli gli hai dato autorità sopra ogni carne perché gli dia vita eterna a tutti quelli che tu gli hai dato. Quelli che sono in Cristo fanno parte di questo patto, e Dio ha voluto fare un patto per salvare gli uomini. Quando Gesù è stato presentato nel mondo, il suo nome è stato rivelato prima ancora che nascesse: lo chiamerai Gesù perché sarà lui colui che salverà il suo popolo dai loro peccati. Noi spesse volte ci rivolgiamo a Gesù e lo consideriamo il nostro amico, il nostro compagno. Certo, è una bella cosa questa confidenzialità, ma ricordiamoci sempre che prima di tutto e soprattutto noi non abbiamo bisogno di qualcuno che ci dia una pacca sulle spalle, ma di qualcuno che ci risusciti, di qualcuno che ci giustifichi, di qualcuno che ci salvi, perché siamo morti nei nostri falli e nei nostri peccati e Cristo è il Salvatore. Noi abbiamo bisogno di qualcuno che ci liberi dall'ira a venire e Cristo è colui che ci ha liberato dall'ira a venire, prendendo su di sé l'ira ed espiando le nostre colpe sulla croce. Cristo è il Salvatore degli eletti di Dio, colui che elimina lo status di crisi tra noi e Dio. Ricordiamoci perché Dio ha dovuto fare un patto con Noè: perché c'era una crisi tra Dio e l'uomo. Dio ha dovuto fare un patto con noi, con Cristo o in Cristo, perché il nostro peccato ci aveva posti in crisi nei confronti di Dio. E poi Dio lo fa per darci una eterna sicurezza. Nella notte in cui Gesù fu tradito, prese del pane, lo spezzò, poi dopo aver cenato prese anche il calice. Vi ricordate cosa disse? Questo calice è il nuovo patto nel mio sangue. E ci sono dei versetti così importanti nella scrittura che riguardano appunto l'istituzione della cena del Signore. Quando Gesù disse: il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Questo sangue, questo patto è per molti, quei molti che Dio ha dato al Figlio. Ma Cristo è morto e ha dato il suo sangue non affinché la salvezza di molti fosse possibile, ma affinché la salvezza dei molti fosse certa. Il pagamento del riscatto ci ha veramente liberati, ci ha acquistati, e il fatto che Cristo è morto sulla croce può farci esclamare: io so di essere salvato in virtù del fatto che il mio peccato è stato pagato. Quando sei stato salvato? Io posso dire che sono stato salvato nel giorno in cui Cristo è morto alla croce. E qual è stato l'effetto di questo sacrificio? La morte, la risurrezione, l'esaltazione del Figlio di Dio alla destra del Padre ha fatto di Lui la nostra garanzia. Questo arco era dalla terra al cielo. Quando Dio avesse guardato agli uomini, offeso dalle loro bestemmie, dalla loro ipocrisia, dalle loro idolatrie, offeso dai loro adulteri, dalle loro menzogne, dalla loro violenza, e avesse voluto dar corso alla propria ira vedendo l'arcobaleno, non avrebbe potuto far altro che fermarsi. Oh, io ho promesso, non lo farò. E ogni volta che una freccia degli uomini è scagliata contro il cielo e Dio non può fare altro che rispondere con una freccia delle sue, e gli guarda dal cielo e vede l'arcobaleno e dice: no, ancora un po' di pazienza, ma soprattutto adesso, quando Dio guarda dal cielo e vede gli uomini che non si curano di Lui, che negano le evidenze della sua esistenza, che continuano ad offenderlo, che continuano a mentire, che continuano a divorziare, che continuano ad uccidersi, che continuano a farsi del male. Egli guarda verso il cielo, dal cielo verso la terra, e che cosa vede? Vede le mani alzate del Figlio di Dio. E la sua compassione, la sua misericordia, e il suo amore, e la sua pazienza, e la sua grazia continuano ad essere sparse come fiumi sull'umanità. E quando tu ed io non abbiamo la forza e il coraggio di alzare i nostri occhi verso il cielo, perché i nostri peccati sono tali e hanno un peso così forte su di noi che non ci fanno avere il coraggio di dire, di rivolgersi a Dio chiamandolo Padre, ricordati che c'è un mediatore presso il trono di Dio. Io alzo gli occhi fin lassù, il mio perdono comprò Gesù. Non diamo adito al maligno che prima ci tenta e dopo averci tentati ci vuole affliggere con una cattiva coscienza. La tua testimonianza è nel cielo, non c'è bisogno di un arcobaleno, c'è Cristo e Egli intercede per noi. Perciò andiamo a Dio con tutto il cuore. Oh fratelli, sorelle, amici, ragazzi, ragazze, bambini, come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? L'arcobaleno che continua a splendere nelle giornate di pioggia, con la bellezza dei suoi colori che ci meraviglia, ci ricorda della benevolenza di Dio e della pazienza di Dio. Ma Cristo Gesù splende ancora di più, non solo nelle giornate di pioggia, ma sempre. Egli è il sole della giustizia e Lui è quello che tiene le sue braccia aperte per accogliervi. Andiamo a Cristo, riceviamolo nel nostro cuore mediante la fede, e riceviamo con Lui i benefici del patto nel suo sangue. Amen. Preghiamo. Signore Padre nostro, noi ti ringraziamo perché tu hai sparso le tue testimonianze dappertutto e tu continui, Signore, a mostrare la tua benevolenza verso gli uomini. Ti ringraziamo per Gesù Cristo, nostro Signore, colui che in questo momento intercede per noi, che ancora dal cielo, ancora oggi, sparge il suo Spirito per salvare peccatori pentiti. E ti preghiamo, Signore, che la fede e la grazia e il ravvedimento possano essere il risultato dell'ascolto di questa parola che è stata annunciata. Te lo chiediamo, Signore, sapendo che nulla possono le parole della sapienza umana, ma che tutto può la tua opera di grazia. Nel nome di Gesù. Amen.